www.readyjoe.it e la storia continua. Le donne dell'Islam nel XII secolo. Ibn al-Nadim ci racconta come quel genere letterario fosse stato inaugurato dalle storie più antiche che facevano parte delle Mille e una Notte, da un'altra raccolta di narrazioni di provenienza persiana, Kalila e Dimma, che prende il titolo dai nomi dei due saccenti sciacalli parlanti che ne costituiscono la cornice. Testi, questi, che compaiono nell'orizzonte delle letture bagdadine dalla seconda metà del XIII secolo e che, stando sempre a Ibn al-Nadim, hanno dato vita nei due secoli successivi a continui rifacimenti e imitazioni, addirittura traduzioni nella vicina Costantinopoli. E col tempo questo genere letterario di intrattenimento si è arricchito di nuove narrazioni, alcune delle quali riflettono il viaggio di testi fra Bisanzio, l'impero musulmano e la Spagna cristiano-moresca, come ad esempio il ciclo romanzesco di Sindibad, da non confondere col marinaio delle Mille e una Notte, noto anche come i Sette Vizir, circolante a Bisanzio col titolo greco di Sintipas, e nella corte spagnola di Alfonso il Savio come il libro degli inganni delle donne. E si tratta di una letteratura di prosa che, secondo Ibn al-Nadim, andava a soddisfare le richieste di un pubblico appartenente alle classi abbienti, legate alle corti, i cui temi amorosi, una delle tante forme di parentela culturale dei due medievi islamico e bizantino, risultavano assai graditi tanto ai cortigiani quanto alle dame di corte. E c'è di più. Fra gli autori di fiction più in voga nell'ambiente di corte fra l'VIII e il X secolo a Baghdad, Ibn al-Nadim fa il nome di Ali ibn Dawud, segretario personale di Zubaida, consorte del califfo Harun al-Rashid, e protagonista di una fitta letteratura aneddotica che testimonia le sue attitudini di generosa mecenate. La califfa ci fornisce forse l'esempio meglio documentato di un simile panorama letterario, oscurato dalle scelte e dai criteri di cultura alta, rigidamente fissati dai circoli intellettuali, in cui le donne di corte, dunque generalmente colte, non solo sono le principali destinatarie, ma anche parte consistente di un pubblico socialmente influente che determina le richieste e l'andamento del mercato editoriale. La corte privata di Zubaida era costituita quasi esclusivamente da donne. La sovrana, tuttavia, si distingueva anche per la divertita disponibilità ad accogliere e proteggere personaggi fra i più stravaganti della capitale. Basti pensare a Ibada, forse più famoso dei non pochi transgender del Medioevo islamico. L'orizzonte culturale di questa corte femminile, comunque, non sembra esaurirsi in quella che potremmo definire, sulla base delle indicazioni di Ibn al-Nadim, una letteratura di consumo. Alla richiesta di romanzi d'appendice, Mille e una Notte e rifacimenti vari, come appunto quelli eseguiti su commissione da Ali ibn Dawud per la sua regale patrona, fanno da contraltare i contatti che la stessa Zubaida manteneva con i musicisti. Fra le mansioni di questi artisti e molti nomi femminili compaiono nelle fonti letterarie, vi era quella di mettere in musica i versi dei poeti più prestigiosi. Ciò fa pensare che all'interno di questi ambiti di palazzo al femminile vi fosse normalmente posto per un tipo di fruizione letteraria sicuramente alta, e che però le cronache registrano solo in un contesto di corte dominato dalle presenze maschili del califfo o del visir mecenate e dei dignitari. www.redigio.it e la storia continua.